Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tele Rete Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. E buona festa della Madonna del Buon Consiglio, perché il 26 aprile la Chiesa festeggia questo titolo di Maria, Madre del Buon Consiglio, e quindi è un po' la festa della nostra emittente. Quindi preghiamo la Madonna del Buon Consiglio, innanzitutto, che ci dia l'ispirazione per seguire il consiglio di Dio a farci santi, a lasciare la mediocrità, ad impegnarci di più nella preghiera, nella pratica delle virtù cristiane, che sono tutte incentrate sulla fede, la speranza e la carità, ma si nutre, questa crescita si nutre dei sacrifici, come ha insegnato chiaramente la Madonna a Fatima, a Lourdes e un po' in tutte le apparizioni che costellano la storia della Chiesa. La festa della Madonna del Buon Consiglio è legata ad una miracolosa traslazione del quadro della Madonna del Buon Consiglio da Scutari, un paese, una località in Albania, per approdare in un modo veramente inusitato, imprevedibile e inspiegabile nel piccolo paese di Genazzano, collocato sull'Appennino dell'Italia centrale, vicino, non lontano da Roma. Santuario officiato dagli eremiti agostiniani, che ha registrato l'apparizione subitanea, un'apparizione veramente inspiegabile, tra l'altro attestata da documenti irrefragabili, di valore storico indubitabile. Siamo a metà circa, nella seconda metà del secolo XV. Del secolo XV. Cosa è successo? Siamo nei secoli, nei tempi in cui l'esercito islamico avanzava lungo le coste dell'Adriatico e tentava di conquistare palmo palmo tutta quella regione, puntando chiaramente poi sull'Italia, su Roma. Ci sono stati episodi di grandi eroismi da parte degli eserciti cristiani, ma questa avanzata si è rivelata quasi inarrestabile. In Albania, nel XIV secolo, è sorto un grande eroe. Grande eroe che ha difeso con una capacità soprannaturale, veramente soprannaturale, ha difeso il suo territorio dall'invasione islamica con la preghiera, con la sua forza d'animo e anche con la sua capacità di sollevare il morale dei suoi soldati, portandoli a delle vittorie strepitose, pur essendo in grande inferiorità numerica. Sto parlando di Castriota Skanderbeg, questo eroe nazionale albanese, che era tra l'altro molto devoto della Madonna di Scutari, la Madonna del Buon Consiglio. Prima delle battaglie, si recavano tutti i soldati a pregare la Madonna del Buon Consiglio e con il suo patrocinio, affrontavano il nemico, e lo vincevano sebbene in forte, inferiorità numerica. Purtroppo una volta, morto questo grande eroe, questo Castriota Skanderbeg, non si è trovato un altro leader, di questa levatura morale e anche, possiamo dire, soprannaturale e anche tattica, perché ci vuole anche una certa capacità, una certa inclinazione all'arte della guerra, un'arte della guerra che purtroppo, è necessaria per difendere la cristianità, per difendere la nostra civiltà dalle aggressioni da parte dei nemici. Morto questo grande eroe, la situazione è precipitata. Gli islamici invadono l'Albania e la Madonna, in quei tempi, comincia la sua traslazione. Siamo a metà del XV secolo, comincia la sua traslazione attribuita all'intervento angelico e dall'Albania, attraversando il mare Adriatico, approda sulle montagne dell'Appennino romano. A Genazzano. La Madonna viene a Roma, viene in Italia per continuare a difendere il territorio da questa invasione islamica, suscitando nei pontefici, nei vescovi, suscitando in tutta la cristianità quel ardore di fede e quell'eroismo anche nel combattimento che è necessario per far fronte ad un nemico così violento, così ben preparato e così malintenzionato, devo dire, perché purtroppo sappiamo che l'intenzione dei seguaci di Maometto da questo punto di vista è molto chiara, cioè la conquista di tutto l'Occidente al verbo di Allah. La Madonna è approdata a Genazzano per influire evidentemente con il suo patrocinio, con la sua preghiera, con la sua intercessione su tutta la cristianità occidentale italiana, ravvivando gli animi, suscitando grandi figure, come per esempio San Giovanni da Capestrano, o come San Pio V, come San Lorenzo da Brindisi, che hanno saputo organizzare, unificare la cristianità per fare fronte a questo nemico invasore. Tutto questo, noi lo vediamo in qualche modo, anche a Fatima. Lo vediamo a Fatima perché la Madonna, pur non parlando, dell'invasione islamica, espressamente, tuttavia il nome stesso di Fatima dice riferimento all'Islam, perché Fatima era la figlia prediletta di Maometto. Ed era anche quella principessa islamica che per amore di un cavaliere cristiano, ai tempi della Riconquista, siamo nel XII secolo, si è convertita al cristianesimo e si è fatta battezzare. Quindi il nome stesso di Fatima in quel luogo prelude la conversione dell'Islam. E quindi una conversione dell'Islam che ancora una volta avviene sotto il segno della Madonna. Come la Madonna di Scutari, la Madonna del Buon Consiglio, in qualche modo ravvivava l'ardore dei soldati cristiani per fermare l'invasione islamica, così la Madonna di Fatima, attraverso la consacrazione, attraverso la preghiera, i primi sabati, vuole elevare l'animo e il cuore della cristianità per ottenere da Dio quelle armi spirituali e quella difesa spirituale che è l'unica capace a preservare la nostra società da questo influsso, da questa invasione, da questo progetto, questo disegno, ecco, di islamizzare il nostro continente. Dobbiamo allora capire bene che qui si tratta di entrare in una logica di guerra spirituale. La Madonna in altri tempi aveva suscitato Skanderbeg, aveva suscitato Giovanni Capestrano, Lorenzo da Brindisi e San Pio V, ecco, che hanno in qualche modo organizzato, portato avanti la battaglia con armi materiali. Adesso la Madonna ci chiede una battaglia più spirituale. Qui dobbiamo capire che la nostra guerra è contro gli spiriti dell'aria e la guerra, prima di vincerla sul terreno, si vince nel cielo, e così si vince ottenendo da parte di Dio tutti quegli aiuti soprannaturali senza dei quali invano combatte il soldato, no? Come se il Signore non costruisce la casa, invano fatica il costruttore. Se il Signore non dà la vittoria, invano combatte il soldato, il cavaliere. E allora, in questa prospettiva, noi chiediamo alla Madonna del Buon Consiglio di accogliere il messaggio di Fatima, perché il messaggio di Fatima è un consiglio, non è un comandamento. La Chiesa non impone a nessuno il messaggio di Fatima, perché si tratta di una rivelazione privata, per quanto autorizzata, per quanto approvata, ma non comandata. Ecco, la Chiesa non impone a nessuno, ecco, di vivere il messaggio di Fatima, ma sarebbe una grande imprudenza, sarebbe una grande sciocchezza da parte dei cristiani trascurare un consiglio di una mamma, ecco, è così importante, così determinante, e soprattutto un consiglio che ha dimostrato di avere un'efficacia straordinaria, perché in virtù di quella famosa consacrazione fatta da Giovanni Paolo II nell'84, è accaduto l'impensabile, cioè è crollato il comunismo, è crollato il muro di Berlino, si è ammainata la bandiera rossa dal Cremlino. Cose del tutto impensabili, improbabili da un punto di vista puramente storico, politico, internazionale. A Dio tutto è possibile soprattutto quando c'è la collaborazione degli uomini. E allora, cari fratelli, dobbiamo aiutarci gli uni gli altri con il buon esempio, con la preghiera, con il sacrificio, a fare un corpo unico, una cum Maria, la Chiesa diventa un esercito invincibile. Ma dobbiamo dare ascolto a questi consigli, a queste esortazioni materne della Madonna. Sarebbe veramente improvvido, sarebbe imprudente trascurare un avvertimento così accorato e così anche sensato, perché la Madonna non ci chiede la luna nel piatto, ci chiede ci chiede delle pratiche di preghiera, ci chiede di essere generosi nel sacrificio, venendo così a confermare quello che ci chiedeva Gesù nel Vangelo. Ecco, la Madonna non fa altro che partire dal Vangelo e a insegnarci come metterlo in pratica. Ecco. E quindi la Madonna diventa maestra di vita spirituale non perché ci insegna un altro Vangelo, non perché c'è il Vangelo della Madonna, no. E Gesù dice pregate sempre, no? Lo dice in Luca 18, lo ripete San Paolo in Colossesi, insomma, tutto il Vangelo è una preghiera e la Madonna ci dice come pregare, e la preghiera a Fatima riceve tre determinazioni, che innanzitutto è quella del rosario, no? Pregare tutti i giorni il Santo Rosario. E qui abbiamo anche esempi mirabili, che Padre Pio, che dicevo, non solo il rosario, ma era diventato un rosario vivente, ecco, perché il rosario è una preghiera fatta apposta per diventare il respiro dell'anima, per imprimersi profondamente nella nostra mente, nel nostro cuore, perché il nome di Maria sia inciso in caratteri d'oro nella nostra memoria e ci accompagni sempre. Attraverso questo nome benedetto della Madonna, entri in noi sempre la sua luce, entri in noi sempre il suo consiglio, la sua ispirazione. Un consiglio che per i religiosi diventa il consiglio evangelico di povertà, castità, obbedienza, ma per tutti, anche i non religiosi, c'è il consiglio di vivere da consacrati rei. La Chiesa no, non impone di vivere la consacrazione alla Madonna. In effetti, i papi, sapendo che si tratta di un consiglio, prima di mettere in atto questo consiglio, ci hanno messo più di 50 anni, no? Dal 29 all'84, sono passati più di 50 anni. Finalmente però il Consiglio è stato messo in atto e si sono visti gli effetti. E come si sono visti gli effetti macroscopici a livello di storia, così si vedono anche gli effetti individuali a livello della microstoria che siamo noi. Io posso dire, senza fare nome e cognome, ma che innumerevoli casi di persone, di fedeli, di mamme di famiglia, di professionisti, di lavoratori, di studenti, attestano il cambiamento radicale nella loro vita in seguito ad una consacrazione alla Madonna ben fatta. Certo, non è soltanto una formula da recitarsi con le labbra, si tratta di decidersi a vivere veramente sotto lo sguardo della Madonna, a fare della Madonna la propria madre e anche la propria sposa in qualche misura, perché l'amore alla Madonna è un amore materno, ma è anche un amore sponsale. Questo lo dobbiamo capire bene, cari fratelli. Anche per vivere bene, questa sponsalità attinge in modo particolare i giovani, i religiosi e le persone che per un motivo o per un altro, per scelta o per necessità, vivono in uno stato celibatario. Perché parlo soprattutto dei giovani, no? Dei giovani che sono in lotta per la castità, no? San Bernardino da Siena, quando era in questa età, diciamo, fervente, ribollente dei vari umori che crescono, che si agitano, che creano passioni e turbamenti di vario tipo, proprio in quest'età è importante che i giovani siano avvicinati alla Madonna, ecco, siano condotti alla Madonna. Non dico alla Madonna non solo affinché la preghino con le labbra, ma perché trovino nella figura materna e sponsale di Maria il proprio completamento. E questo è vero per tutti i giovani, in modo particolare per i maschietti, cioè la Madonna è madre di tutti ed è sposa dell'anima, no? Ed è sposa. Ma soprattutto i maschietti trovano nella Madonna il completamento anche antropologico, no? Perché l'uomo è maschio e femmina. Chi non è sposato ha bisogno del proprio completamento. I maschietti lo trovano in Maria, le femminucce lo trovano in Gesù. In Gesù. È chiaro che sia Gesù sia la Madonna sono gli sposi della nostra anima, no? È chiaro. Però da un punto di vista antropologico, cioè da un punto di vista umano, alla fine c'è effettivamente questa complementarietà. La Madonna porta al giovane quell'apporto materno e sponsale che lo completa, che in qualche modo lo rasserena, che in qualche modo porta a perfezione la propria umanità, la quale ha bisogno della parte completiva, della controparte. Questa è un'esperienza che i giovani più devoti della Madonna fanno concretamente nella loro vita. Quanto più si avvicinano alla Madonna, tanto più sperimentano questa serenità, questa pace profonda derivata dal fatto di essere completati anche nella loro umanità, con l'effetto anche benefico sulla lotta per la purezza, no? La lotta per la purezza, che è una lotta impari oggi, no? Perché è impari? Perché oltre, diciamo, ai bollori fisiologici propri dell'età, diciamo, e oggi c'è la congiura dell'erotismo istituzionalizzato, dell'erotismo oramai, diciamo, dilagante in tutti i settori. Non si può fare quattro passi per strada, soprattutto d'estate, che non si è colpiti da qualche immagine o pubblicitaria o di qualche vestito immodesto o qualche scena piuttosto raccapricciante nelle varie panchine dei parchi, insomma, dove non c'è più ritegno. E quindi tutto in qualche modo cospira, no, contro la purezza. Come farà un giovane a tenere pura la sua via custodendo la tua parola? E qual è la parola che deve custodire il giovane? È la parola di Gesù sulla croce, che è la parola testamentaria. Ecco la tua mamma, ecco il tuo figlio. E a Fatima, la Madonna chiede il rosario, chiede, abbiamo detto, la consacrazione, chiede i primi 5 sabati del mese. Ecco. Con con il rosario, noi ci avviciniamo sempre più alla Madonna attraverso queste invocazioni che hanno un effetto di grazia in noi, cioè con queste parole la nostra anima sono come i passaggi di un alpinista, diciamo, oppure come i passaggi, sì, di un alpinista che sale una montagna. Ecco. Ogni Ave Maria è come un passo, oppure un passaggio. In verticale, per mezzo del quale la nostra anima si eleva sempre più, staccandosi dalla corruzione, come dire, dalla corruzione e anche dallo stato concupiscente, possiamo dire, ecco, se sensuale, ecco, della propria vita, e sempre più si avvicina alla luce della verità, si avvicina a godere del piacere della verità, che è un piacere tutto spirituale. Cristo è la verità, perché Cristo è il modello, è lo specchio, no? Nel quale ognuno si ritrova. Ma Cristo stesso ci dice: andate dalla Madonna. Cioè, Cristo è il fine, è il modello che dobbiamo ricopiare, ma per ricopiarlo possiamo come dire, fare da noi stessi, fai da te, oppure più facile possiamo dare della Madonna, dire pensaci tu, cioè, io mi affido a te, voglio rinascere nel tuo grembo, ecco. E quindi il rosario, in effetti, assomiglia ad una scalata in montagna, assomiglia, come dire, Beato Bartolo Longo dice una specie di catena che ci rannoda Dio, no? È una tenera. Possiamo pensare alla corda della guida alpina con la quale assicura i propri clienti, accompagnandoli sulle vette più ardue delle varie catene montuose, dalle Alpi alle Ande, all'Himalaya, eccetera. Qui si tratta non di una ascesa fisica, materiale, si tratta di ascendere con lo spirito, di ascendere con lo spirito. E lo spirito ascende quanto più lascia, cioè fa astrazione, rinuncia alle preoccupazioni mondane e terrene, e quanto più si proietta tutto quanto sul fine della nostra esistenza, che è Dio stesso. E in Dio c'è Maria, perché Maria è colei che è nella Santissima Trinità, così si è definita la Madonna apparendo a Bruno Cornacchiola, no? Dopo la guerra a Roma. Io sono colei che sono nella Santissima Trinità. Quindi con il rosario noi diventiamo sempre più familiari di Dio e concittadini dei santi, ecco, per dirla con San Paolo nella lettera agli Efesini. Diventiamo familiari di Dio e concittadini dei santi. Già lo siamo, già siamo figli di Dio per il battesimo, ma poiché il battesimo è un germe di grazia, no? Che certo è già santificante, ma ha bisogno di crescere, di crescere, di crescere, di crescere, fino a santificare tutte le nostre facoltà dell'anima e del corpo. E allora ecco che c'è bisogno di pregare molto, perché la preghiera realizza questa conquista progressiva della grazia della nostra persona e si estende dall'anima fino a tutta la nostra sensibilità, e prende anche la memoria, prende la memoria, prende l'intelligenza, prende la sensibilità, prende, insomma, prende tutto. Ma per realizzare questa progressiva identificazione o immersione, possiamo dire, immersione totale nel mistero di Maria, e quindi per essere poi da lei plasmati e trasformati d'immagine di Cristo, c'è bisogno di impegnarsi a recitare bene il rosario, che mi prende, non solo recitarlo, ma recitarlo meglio che si può, bisogna recitarlo veramente bene, perché dall'impegno, ecco, che uno ci mette nel recitare il rosario, dipendono gli effetti, perché non so, il rosario non è un sacramento ex opere operato. Il rosario vale sempre, ma vale tanto più quanto più noi lo recitiamo con attenzione, nel silenzio, nella solitudine interiore, vivendo questo rapporto intimo con con Dio e per mezzo di Maria. Il Santo Rosario quindi è un grande mezzo, un grande consiglio che ci dà la Madonna. E un consacrato alla Madonna non può trascurare questo consiglio, non può trascurare questo mezzo straordinario di grazia. In più, la Madonna a Fatima insegna l'intercalare della famosa giaculatoria. No, giaculatoria, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ecco, nel testo originale portoghese, porta in cielo tutte le anime, viene detto, porta in cielo tutte le almignas, as almignas, non, che sarebbero le animucce, non dice almas, dice almignas. E questo almignas nel linguaggio comune, popolare, ma comune portoghese, è riferito alle anime del purgatorio. E allora, per un significato letterale, quell'ultima parte della giaculatoria sarebbe riferita alle anime del purgatorio. E quindi con il rosario noi abbiamo anche la possibilità di fare il suffragio, ecco, per le anime del purgatorio, anche le più abbandonate, quelle specialmente per le più bisognose della tua misericordia. Però, ecco, c'è da dire che Suor Lucia poi ha precisato, con questa clausola delle almignas, la giaculatore non vuole restringere il suo effetto soltanto ai suffragi in favore delle anime del purgatorio, ma voleva estendersi veramente a tutte le anime bisognose della misericordia di Dio, comprese le anime del purgatorio. Ecco, quindi si prega per tutti, in modo particolare per le anime del purgatorio, senza escludere nessuno, né quelli che stanno sulla terra, né quelli che stanno nell'aldilà, in attesa di purificazione. Con il rosario noi entriamo dunque in comunione con tutti gli stati della Chiesa, la Chiesa militante, la Chiesa purgante e la Chiesa trionfante, perché la Madonna è il cuore della Chiesa anche in paradiso, è la regina che sta alla destra del Padre. E quindi da parte nostra, ecco, ci deve essere questa consapevolezza, ecco, che con il rosario noi diventiamo concittadini dei santi, familiari di Dio, entriamo in una comunione straordinaria del cielo e della terra e anche sottoterra, ecco, se vogliamo collocare sottoterra i poveri nostri cari, dico nel senso più esteso del termine, i nostri fratelli che ci hanno preceduto in questo luogo di purificazione. Uno dice, beh, speriamo di farlo qui sulla terra, certo, speriamo di farlo qui sulla terra, perché qui c'è anche il merito che manca nel purgatorio, però io credo che quanto più noi pensiamo al purgatorio, tanto più rischiamo di finirci dentro, ecco. Cioè, pensiamo più al paradiso, cari fratelli, pensiamo al paradiso, pensiamo che chi è che va in purgatorio? Si va in purgatorio quello che pensa troppo se stesso, cioè quello che ancora non si è liberato troppo dell'amor proprio, perché alla fin fine temere troppo il purgatorio e concentrarsi su quello è un effetto di un amore giusto, ma non è ancora l'amore perfetto. L'amore perfetto è quello di Santa Camilla Battista da Varano, di cui ricorre il 500° anniversario della morte, la quale dice: Signore mio, dammi di amarti con amore folle e poi fai di me quello che ti piace, fai di me quello che ti piace, mandami in purgatorio, mandami le sofferenze, mandami di qua, dove vuoi tu, l'importante è che io ti ami con amore folle. E questa deve essere anche la nostra preoccupazione. Purgatorio o non purgatorio, l'importante è che noi sempre ci rivolgiamo a Dio nel miglior modo possibile per fare la sua volontà, per compiere bene il nostro dovere e per glorificarlo in tutto e per tutto. E anche la questione del purgatorio, cioè, le affidiamo alla Madonna, ecco, perché se è vero che con la consacrazione alla Madonna noi affidiamo a lei anche i nostri meriti, sarà lei a pensarci e a tirarci fuori dal purgatorio e possibilmente a evitare che ci finiamo dentro. Ecco. Questo chiaramente è il nostro desiderio, ma è un desiderio relativo, secondario, al desiderio primario che deve troneggiare su tutti i desideri, quello di fare la volontà di Dio. E poi che Lui faccia di noi quello che gli piace, quello che gli piace. Per quanto riguarda la devozione dei primi sabati del mese, dobbiamo dire, ecco, che effettivamente non hanno avuto ancora un riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa di Roma. Sono stati approvati dal vescovo di Fatima, il vescovo di Leiria, sono una devozione approvata, ma Roma stenta a dare il suo pieno a ballo a motivo dei primi venerdì, cioè sembra quasi un doppione, no? Un doppione, come Gesù chiede 9 venerdì e la Madonna chiede solo 5 sabati. Non è che chiede solo 5 sabati, la Madonna in qualche modo chiede anche di più rispetto a Gesù, perché la Madonna si sì, accorcia i tempi, ma amplifica l'impegno, perché non si tratta qui solo della comunione riparatrice e della confessione. Qui si tratta di dire il rosario in quel giorno e di meditare 15 minuti sui misteri, cosa che pochi fanno in realtà, o almeno che pochi fanno bene, no? Che pochi cercano di fare bene, ecco, perché è una cosa leggiucchiare qualche cosa, sì, magari da un punto di vista strettamente giuridico, questione legale, uno assolve al proprio impegno, diciamo, alla richiesta facendo un po' di lettura sui misteri. Però la Madonna non ha chiesto leggere qualcosa sui misteri, ha chiesto di meditare sui misteri. E questo, cari fratelli, è un po' il punto sfida, è la sfida dei 5 sabati, perché è come se la Madonna, ma, da buona maestra di vita spirituale, ci scuotesse, ci dice, beh, insomma, cominciate a impegnarvi di più, voi chiamate il rosario, ecco, non fermatevi alla preghiera vocale, cercate di entrare in comunione con me, cercate questa intimità con me, cercate di meditare. Cosa significa meditare? Meditare significa riflettere sul mistero e rifletterlo in Dio e nella propria vita. La meditazione è quello che faceva sempre la Madonna, no? Come dice per 2 volte il Vangelo di San Luca. Meditava nel suo cuore, no? Gli eventi che succedevano, meditavano, cioè riconduceva gli eventi della sua esistenza con la Sacra Scrittura, con il profeta Isaia, con Mosè, con quello che aveva appreso dagli insegnamenti nel Tempio e da quello che Dio anche le ispirava tramite delle comunicazioni mistiche, misteriose. Quindi si tratta di imparare a meditare, cari fratelli, meditare i misteri del rosario, mettersi innanzitutto davanti alla verità del mistero, ecco, contemplato nella parola di Dio, contemplato anche nella memoria illuminata dalla grazia che noi dobbiamo mettere al servizio di Dio, cercando di fare memoria, no, di quello che già sappiamo riguardo al mistero. Cioè, dopo tanti anni che frequentiamo la Chiesa, ogni mistero dovrebbe ricordarci quello che abbiamo sentito ripetutamente, tante volte, no? Sui vari punti del mistero, le virtù da praticare, i vizi da evitare, le grandezze da ammirare, da contemplare e poi le scelte da fare nella nostra vita. No, questa è meditare, significa confrontarsi in un modo vitale, esistenziale con il mistero. Il mistero del rosario è come un programma di vita, ecco. Cioè, il Signore nei misteri del rosario ci presenta delle scene, delle immagini che contengono degli insegnamenti per la nostra vita, sono fatti esemplari, fatti esemplari sui quali dobbiamo modellare la nostra vita tramite la meditazione, tramite l'analogia. C'è un'analogia, c'è una somiglianza tra la vita di Gesù e della Madonna e la nostra vita. E in questa somiglianza noi dobbiamo specchiarci, dobbiamo meditare 15 minuti, specchiandoci nei misteri del rosario, non in tutti, come basta prenderne uno alla volta, o due, quanti ne suggerisce la circostanza. L'importante, cari fratelli, che cominciamo a fare questo esercizio di metterci nel silenzio, nell'accoglimento davanti al mistero e dire: ma e cosa vuol dire in ordine alla mia felicità futura? Ecco, questo mistero mi è donato da Dio, ecco, come un mezzo, come un insegnamento per raggiungere il paradiso, per conoscere la volontà di Dio in ordine alla salvezza e alla santificazione della mia anima. Ma oltre ai 5 sabati del mese, che dobbiamo cercare di fare tutti e anche più di una volta, e portare quante più persone, soprattutto a livello di famiglia, cari fratelli, a livello di famiglia, tutti i papà e tutte le mamme, ecco, dovrebbero avere cura dopo aver provveduto alla catechesi dei propri figli e quindi ai sacramenti dell'iniziazione, dovrebbero provvedere a questo consiglio della Madonna, il buon consiglio dei 5 sabati del mese, che sono veramente una grande misericordia, perché per definizione la salvezza dell'anima è incerta. E in questa incertezza però ci viene incontro la premura della mamma, la quale ci assicura che, adempiendo questa sua richiesta, lei sarà la nostra salvezza, lei sarà la presenza della misericordia di Dio nel momento in cui ne avremo bisogno davanti al Tribunale della Giustizia di Dio, dove anche i santi hanno qualcosa da pagare, ecco, da pagare il motivo dell'imperfezione propria della nostra natura. La consacrazione al cuore immacolato, questa è la terza richiesta, no, della Madonna. Una consacrazione al cuore immacolato che non è la semplice devozione, perché vedete, la devozione è qualcosa di personale, la consacrazione è qualcosa di mondiale, cioè la Madonna ha chiesto la consacrazione della Russia addirittura. Di un popolo, cioè un popolo, di una nazione istituzionalmente avversa alla Chiesa, avversa alla fede, perché a quel tempo la Russia era la madre dell'ateismo, la madre della rivoluzione, ecco, fatto dei guai enormi a livello mondiale, no? Ebbene, la Madonna chiede di consacrare la Russia, chiede di consacrarla con un atto collegiale, il Papa con tutti i vescovi. E questo dice l'importanza della gerarchia cattolica, di avere una gerarchia cattolica unita alla Madonna. Ecco, cari fratelli, quanto dobbiamo pregare per i nostri vescovi, per il Papa, perché siano uniti alla Madonna, perché quando i nostri pastori sono uniti alla Divina Pastora, allora ricevono non solo la grazia sovrabbondante di Cristo, perché questa è assicurata loro a motivo del loro ordine, del loro carattere, a motivo della loro funzione, a motivo della messa che celebrano tutti i giorni, che dovrebbero almeno celebrare tutti i giorni. Ma qui c'è una super sovrabbondanza, ecco, se i vescovi vogliono avere non solo la sovrabbondanza della grazia, ma la super sovrabbondanza, devono unirsi alla Madonna e devono obbedire alla Madonna, perché questo veramente fa specie, questo fa specie, che la Madonna, pur non avendo un posto nella gerarchia, essendo la madre di Gesù e quindi la regina dell'universo, ha l'autorità di insegnare alla gerarchia. Ma il modo in cui insegna la Madonna, vedete, è sempre il modo del consiglio. Ecco perché è importante il buon consiglio. La Madonna chiede la consacrazione, non ordina, non dà ordini, non dà ordini, ma chiede. E per questo, alcuni potrebbero un po' abusare di questa bontà della Madonna, no? E potrebbero abusare, perché alcuni dicono: come? Insomma, io sono Pinco Pallino, io ho una grande autorità qui, come io. Obbedisco soltanto ai comandamenti di Dio e ai precetti della Chiesa. Beh, se uno ragiona così, purtroppo si preclude la possibilità di ricevere il sovrappiù, cioè di ricevere la super sovrabbondanza. Ripeto, qui non si tratta di comandamenti, si tratta di consigli, ma di consigli talmente pressanti e talmente utili, per non dire necessari, per vincere la battaglia, sarebbe veramente una follia trascurarli. Eppure qualcuno ancora li trascura, con la scusa appunto che si tratta di rivelazioni private, che comunque la Chiesa non obbliga, eccetera, eccetera, eccetera. Noi, cari fratelli, vogliamo appartenere a quella parte di fedeli che non solo obbedisce ai comandamenti, ma obbedisce anche ai consigli evangelici, per chi ha avuto questa grazia di avere la vocazione, e il consiglio dei consigli, che è quello di vivere la propria relazione con Maria in virtù di quella maternità universale che Gesù ha proclamato nel suo testamento. In questa nostra corrispondenza alla grazia della devozione alla Madonna e del nostro contributo che dobbiamo dare all'opera stessa della Madonna, perché la Madonna vuole salvare tutti gli uomini che sono suoi figli, ma non vuole, lei li salva con la nostra collaborazione, ha bisogno della nostra collaborazione. Ecco perché la Madonna chiede di consacrare i nemici della Chiesa. Lo chiede alla gerarchia, lo chiede alla gerarchia. La gerarchia corrisponde, finalmente nell'84. Crolla il comunismo istituzionale e rimangono le sue vestigia culturali, ovviamente, ci vorrà del tempo. Ma rimane il principio, cari fratelli, il principio che noi dobbiamo pregare tanto per la gerarchia cattolica, perché sia sempre più obbediente alla Madonna, quindi entri più, sempre di più in questa logica del consiglio, di obbedire ai consigli, al consiglio, cioè di obbedire a queste sante ispirazioni secondo la logica della convenienza e non solo della necessità, non solo della necessità giuridica, sto dicendo, ecco. E dobbiamo pregare anche per noi stessi, perché la gerarchia rappresenta la Chiesa, che siamo noi, e quanto più la Chiesa è fervente, prega in unione con la Madonna, adempiendo così alla volontà del Padre Celeste, che è quella proprio di stabilire nel mondo la devozione del Cuore Immacolato, tanto più noi vinceremo tutte le battaglie. Anche questa sfida contro l'Islam, che sembra oramai impari, perché l'Islam in un modo veramente inusitato, in un modo umanamente parlando inconcepibile, gode della protezione dei poteri forti, cioè si espande, cioè, fanno violenze. Hanno tutti i diritti, nessuno li può toccare, nessuno li può criticare, nessuno può alzare una voce per dire nulla, e per contro, quando si tratta di denigrare e di calunniare e di gettare fango su Cristo e sulla Chiesa, lo si fa proprio senza nessun ritegno, ecco, senza nessun ritegno. In questa situazione noi dobbiamo credere ancora una volta che la vittoria del cristianesimo è una vittoria che necessita il nostro contributo di preghiera. E di sangue, perché dobbiamo completare ciò che manca, i patimenti di Cristo. Una volta si combatteva con le armi materiali, adesso il Signore e la Signora, la Madonna, ci chiede di combattere con le armi spirituali. Queste sono le armi del Rosario, sono le armi dei 5 sabati. Sono le armi dei sacrifici che dobbiamo offrire generosamente, sono le armi dei 5 sabati del mese, le armi di una vita consacrata totalmente alla Madonna, possibilmente attraverso il voto mariano, che è l'espressione più alta di questa consacrazione. E in questo modo noi possiamo dire veramente di essere i devoti della Madonna, del Buon Consiglio. Ecco, perché abbiamo ascoltato il consiglio e abbiamo cercato di metterlo in pratica. E chi pratica i consigli di questa mamma, che che la madre di Dio e la madre nostra, ha già in sé il pegno, no, della sua perseveranza finale, e ha già in sé il pegno di un intervento, ecco, che la Madonna certamente compirà nella storia, affinché il suo cuore immacolato trionfi su tutto e su tutti. Cerchiamo di dare il nostro contributo, in umiltà e in fedeltà, guardando ai tre pastorelli, guardando i grandi esempi dei santi e chiedendo perdono, ogni settimana nella confessione, se in qualche misura, piccola o grande, siamo venuti meno a questo nostro proposito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre del Buon Consiglio, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.